Giornalista Marco Santopadre, parliamo di Catalogna. Abbiamo insomma raccontato come si stia, diciamo, procedendo in modo serrato verso il referendum di autodeterminazione previsto per il 1 ottobre. L'ultima novità è l'approvazione di una legge che fornisce copertura giuridica appunto al referendum stesso. Marco, dovremmo esserci sul serio a questo appuntamento così importante, no, per la storia della Catalogna e così significativo politicamente per tutto l'equilibrio della Spagna, diciamo così, no?
Sì, diciamo che l'appuntamento si avvicina a tappe forzate, manca meno di un mese ormai e si va alla resa dei conti. Questo referendum è stato incubato per parecchi anni, da quando di fatto la mobilitazione popolare e sociale contro le politiche di austerity del governo spagnolo sotto dettatura dell'Unione Europea e anche la rabbia che ha mobilitato, no, milioni di catalani dopo che lo Stato spagnolo, le sue istituzioni rimandarono al mittente all'inizio di questo decennio un progetto di riforma di statuto di autonomia che non aveva grandi obiettivi di rottura, in realtà, diciamo, aumentava il grado di autonomia all'interno di quello che è lo Stato disegnato dall'autoriforma del franchismo alla fine degli anni 70, ma non fu sufficiente, diciamo, l'autocensura delle autorità catalane, degli indipendentisti moderati catalani, tant'è che quel testo, abbastanza tiepido, abbastanza soft, venne ampiamente sforbiciato dalla Corte Costituzionale, dalle istituzioni spagnole, e quindi di fatto la riforma dello Statuto di Autonomia della Catalogna venne minimizzato, e da lì, come dicevo, c'è stata una sommatoria di mobilitazione sociale contro l'austerity e appunto gli sfratti, il taglio dei salari, delle pensioni, la chiusura degli ospedali, leggi antipopolari come la legge Bavaglio, oppure la riforma, anzi la controriforma della scuola che ha riportato il sistema educativo spagnolo ai tempi del franchismo. Si è sommata questa rabbia sociale, questa mobilitazione, con appunto il disappunto di settori moderati della popolazione catalana che, di fronte al no di Madrid alla riforma dello statuto, hanno cominciato a pensare che non ci sia più spazio per una trattativa, per un negoziato impossibile con Madrid, e che quindi la strada sia quella dell'indipendenza. Questo ha obbligato il partito storico del regionalismo, dell'autonomismo moderato catalano, Convergenza Democratica de Catalunya, che si è riformata, si è rifondata pochi mesi fa adottando il nome di Partito Democratico Europeo Catalano, a adottare sempre più posizioni indipendentiste sulla spinta appunto di quella mobilitazione sociale indipendentista che ha portato negli ultimi anni in piazza milioni di persone, in buona parte aderenti alle sinistre indipendentiste, due partiti in particolare, ERC, Esquerra Repubblicana, e la CUP, che è un movimento più di natura radicale, non solo indipendentista ma anche anticapitalista, che critica astramente l'Unione Europea, la NATO, e lotta non solo per l'indipendenza ma anche per una rottura, diciamo, con lo status quo dal punto di vista economico, sociale, delle alleanze internazionali, e poi anche di tanta gente che non ha affiliazione politica ma individua l'indipendenza come un meccanismo per rendere la propria vita più agevole, per aumentare i propri diritti sociali oltre che nazionali. Quindi, diciamo, si va al braccio di ferro, come ricordavi tu, proprio in queste ore il Parlamento catalano ha approvato due leggi, prima quella che convoca il referendum per l'indipendenza del 1 ottobre, e la seconda legge che concede un contesto giuridico, di fatto una legalità catalana alternativa a quella dello Stato spagnolo, che garantisca, in caso di vittoria dei sì al referendum, la costituzione appunto di una Repubblica catalana indipendente, il varo di una costituzione temporanea nei primi mesi dopo l'indipendenza, finché non verrà eletta una assemblea costituente, e quindi, no, si potrà in maniera democratica e scrivere una nuova costituzione del nuovo Stato indipendente. Questo è un po' l'iter, un iter naturalmente a tappe forzate, perché perché ovviamente lo schieramento indipendentista, che ha una maggioranza nel Parlamento autonomo di Barcellona, vuole evitare che il proprio iter legislativo venga interrotto, venga boicottato a suono di denunce, di interventi della Corte Costituzionale spagnola, appunto, da Madrid. Quindi per questo, diciamo, i tempi molto rapidi di approvazione delle due leggi, che hanno fatto gridare le opposizioni unioniste filo spagnole nel Parlamento catalano allo scandalo, al colpo di Stato, alla violazione dei diritti dei parlamentari, però se la Spagna, è stato spiegato, non permette un referendum come quelli che si sono svolti in Scozia e prima ancora in Quebec, cioè referendum decisi da un negoziato, da una trattativa tra gli indipendentisti e lo Stato, e quindi obbligando i catalani a indire un referendum unilaterale, è chiaro che queste sono le condizioni in cui si deve indire, preparare e svolgere.
Marco, ipotizzando il 1 ottobre una vittoria del sì, come uno scenario possibile, come reagirà la Spagna? Abbiamo sentito come i partiti spagnoli, a partire dal premier Rajoy, a cui tra l'altro ha dichiarato recentemente di ispirarsi Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle, chiusa parentesi, non c'entra niente col nostro approfondimento. E come potrebbe reagire la Spagna, diciamo così, che si è detta assolutamente non intenzionata a riconoscere alcuna forma di indipendenza, almeno questo è quello che traspare dalle dichiarazioni. Potrebbe esserci anche una reazione di repressione, potremmo immaginare anche questo scenario?
Allora, diciamo che i partiti spagnoli, che si descrivono come non nazionalisti, in realtà sono partiti nazionalisti spagnoli, questo per chiarire, diciamo, no, la natura poi delle forze in campo, non solo il Partito Popolare, che è erede del franchismo, ma anche i socialisti e questa nuova formazione anticasta di destra, che si descrive così, che si chiama Ciudadanos, sono partiti, come dicevo, profondamente nazionalisti, che quindi non possono accettare la separazione della Catalogna o di altri territori dallo Stato spagnolo, sorretti da un'opinione pubblica spagnola che mediamente è una delle più nazionaliste del continente europeo. Questo, insomma, spiega anche perché la Spagna ha avuto due dittature di estrema destra nel corso del secolo scorso, e anche perché dal franchismo non si è usciti alla fine degli anni 70 con una rottura, con un rivolgimento, ma semplicemente se ne è usciti per iniziativa di un pezzo delle classi dirigenti franchiste, che avevano bisogno di integrarsi con forme nuove, apparentemente più democratiche, dentro la allora costituenda Unione Europea e soprattutto dentro la NATO e i mercati internazionali. Quindi diciamo che lo Stato spagnolo e le forze politiche che lo sorreggono sono forze che hanno un carattere reazionario o comunque nazionalista, come nel caso dei socialisti. Ovviamente il Madrid non solo non può accettare l'indipendenza della Catalogna, ma non vuole accettare neanche il referendum che chiede ai catalani cosa ne pensano, no, di un eventuale Stato indipendente. Questo tra l'altro corretto dalla Costituzione spagnola, varata proprio dalle forze politiche franchiste con l'accordo da parte delle forze politiche spagnole maggioritarie dell'antifascismo, dell'opposizione, che appunto vararono una costituzione che non solo dichiara la Spagna una indivisibile, ma concede all'esercito il compito di preservare quest'unità. Quindi non è previsto che una regione della Spagna possa votare per la propria indipendenza. E da questo punto di vista Rajoy, ma tutte le autorità spagnole sono sorrette, no? Si appoggiano agli articoli della Costituzione che vietano che i catalani o i baschi possano pronunciarsi sul loro futuro. Sulle caratteristiche, sul carattere della repressione ancora non è chiaro cosa avverrà. Immediatamente dopo l'approvazione della legge che convoca il referendum da parte del Parlamento catalano, sia la Corte Costituzionale sia il governo e la magistratura sono partiti all'attacco, hanno dichiarato le leggi incostituzionali, si sono minacciati e si sono denunciati migliaia tra appunto rappresentanti del governo catalano, funzionari, sindaci, deputati indipendentisti, sia di appunto reati come la disobbedienza o l'abuso in atti d'ufficio ed altri, ma anche c'è una repressione di tipo economico che ovviamente mira a colpire individualmente i governanti della Catalogna o i funzionari o coloro che si prenderanno la responsabilità di gestire il referendum. Una cosa interessante che voglio sottolineare è l'atteggiamento molto ambiguo di Podemos. Podemos si descrive, viene purtroppo descritto da giornalisti disattenti o comunque un po' innamorati di questa formazione come un movimento che all'interno dello Stato spagnolo appoggia il referendum e l'indipendenza della Catalogna. Non è così, in realtà Podemos, che ha pure divisioni al proprio interno, ma diciamo nella sua direzione, sostiene teoricamente di essere a favore del diritto all'autodeterminazione dei catalani o dei baschi, ma afferma che questo diritto all'autodeterminazione debba esercitarsi esclusivamente sulla base delle attuali leggi della Spagna, il che contraddice il primo messaggio, perché come dicevo la Costituzione spagnola non permette, impedisce che pezzi della popolazione si pronuncino sul loro status futuro e questo naturalmente sta spaccando anche un po' la base di Podemos. Ad esempio la sezione catalana di Podemos, Podem, si è rifiutata l'anno scorso di entrare all'interno di un partito catalano che è stato formato da appunto la sindaca di Barcellona Ada Colau e la sua formazione e da due partiti regionalisti e federalisti di centrosinistra, Sinistra Alternativa e Iniziativa per la Catalogna Verdi, che non fanno parte del processo indipendentista, lo stanno rigettando, vi si stanno opponendo, si sono astenuti nelle votazioni appunto per la convocazione del referendum e nella votazione sulla legge di deconnessione che appunto porterà al dopo referendum. E questo ha causato un po' fibrillazione con Podem, che fa parte del gruppo parlamentare pur non facendo parte della forza politica unitaria a Catalunya en Comú, e in queste ore si sta dibattendo se separarsi anche dal gruppo parlamentare. Quindi Podemos con le sue posizioni ambigue e non chiare su questa vicenda rischia di perdere la propria sezione catalana, che comunque ha una certa forza.
Marco, una cosa importante che va sottolineata, tu dicevi prima come la Corte Costituzionale, lo stesso Premier abbiano dichiarato incostituzionale la legge appunto che dà copertura giuridica al referendum, ma tu hai detto una cosa che fa un po' la differenza, del fatto che la Catalogna abbia deciso di dotarsi di una propria costituzionalità e di una propria, e in questo modo creando forse un precedente, rende in qualche modo inadeguato l'utilizzo dello strumento di incostituzionalità per definire inaccettabile questo referendum e la legge che lo autorizza giuridicamente. È un passaggio importante che, se riuscirà a raggiungere l'obiettivo, potrebbe aprire la strada anche ad altre realtà. Pensiamo al Paese Basco, per esempio, no?
Sì, che questa via è appunto obbligatoria, nel senso che nell'impossibilità di andare a una consultazione popolare che venga accettata dallo Stato spagnolo e dalle sue istituzioni, che quindi abbia le forme che hanno avuto i referendum in Scozia, in Quebec o in altri casi simili, le forze indipendentiste che hanno la maggioranza nel Parlamento catalano stanno inventando una nuova legalità, un nuovo contesto istituzionale e costituzionale che ovviamente è alternativo e si contrappone a quello dello Stato spagnolo. Di fatto già una indipendenza potenziale che serve per poter permettere ai catalani di esercitare il proprio diritto democratico al voto e il diritto alla determinazione all'indipendenza. Quindi questo è un po' il meccanismo che i giornalisti, i commentatori fanno finta di non comprendere, ma o si va a una guerra con morti e feriti, oppure in un caso in cui un pezzo di uno Stato si vuole separare, è evidente che se non c'è accordo con le istituzioni statali sulla consultazione si debba varare una nuova legalità, una diversa legalità che governi quantomeno il passaggio da regione a Stato indipendente. vedremo come reagirà l'Unione Europea, che per ora non si è pronunciata, e diciamo che non c'è grande solidarietà nell'Unione Europea con la lotta all'indipendenza del popolo catalano, anche se dentro lo schieramento indipendentista, oltre alle forze di classe di sinistra radicale e forze di sinistra moderata come Esquerra, c'è un partito che per ora è maggioritario, ma è dato in forte discesa nei sondaggi, quello appunto che dicevo prima, il Partito Democratico della Catalogna, che è un partito liberal conservatore, quindi diciamo europeista, vuole rimanere nella NATO, non ha intenzione di cambiare granché sul piano del lavoro, delle pensioni, del welfare, e quindi questo dovrebbe tranquillizzare Bruxelles, Berlino e Francoforte. Però diciamo che è chiaro che l'Unione Europea non vede di buon occhio la rottura di un paese importante come lo Stato spagnolo all'interno dell'Unione Europea, che come dicevi giustamente tu potrebbe avere un effetto domino non solo nei confronti dei Paesi Bassi, che a dire la verità negli ultimi anni hanno visto dei passi indietro sul fronte della mobilitazione indipendentista, dell'efficacia della mobilitazione, ma ad esempio in uno Stato come quello francese a cui appartiene un pezzo importante della Catalogna, la città di Perpignano e non solo, ma anche territori baschi e altre realtà che richiedono da anni, da secoli l'indipendenza, come la Corsica o in parte anche la Bretagna. Quindi è chiaro che l'Unione Europea non è a favore dell'indipendenza della Catalogna, però per ora non sta esprimendo giudizi, commenti o prese di posizione espliciti in questo senso. Abbiamo l'impressione che stiano un po' a vedere a Bruxelles cosa sta succedendo. Ovviamente la Spagna più reprime, più nega il diritto dei catalani a votare, più porta le forze indipendentiste catalane, i movimenti popolari catalani, ad adottare misure più determinate, più efficaci in questo senso, e quindi da qui il muro contro muro. Vedremo se si riuscirà a votare il 1 ottobre, non è ancora scontato, perché ovviamente bisogna vedere se si potranno mettere a disposizione i seggi nei comuni, il che non è, come dicevo, scontato, perché ad esempio la sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha detto che lei è d'accordo con un referendum, ma solo se è negoziato, contrattato con lo Stato spagnolo, e solo se non mette a rischio dipendenti comunali che dovessero svolgere operazioni elettorali dichiarate illegali da parte del governo di Madrid e della Corte Costituzionale. Quindi questo è un po' lo scenario.
Bene Marco, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e per la consueta precisione. Riteniamo che insomma avvicinandoci al 1 ottobre sarà necessario tornare con aggiornamenti e novità su questa questione. Per il momento grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona continuazione.